Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo arrivati all'ultima settimana della programmazione, diciamo, autunno-inverno del palinsesto, quindi ci avviamo poi alla nostra estate e Considera l'armadillo riprenderà a settembre. Ma non vi lascia solo, perché comunque la pagina Facebook Considera l'armadillo, anche quella Instagram, sono sempre aggiornate e per di più c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it che io vi consiglio di utilizzare per osservazioni, segnalazioni, critiche, ragionamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma basta così, perché abbiamo tante cose da dire. Prima di tutto dobbiamo dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è Anna Maria Gibellini dello Sportello Pipistrelli Lombardia. Anna Maria, che bello risentirti.
Buongiorno, buongiorno Cecilia, buongiorno alle tue ascoltatrici e ascoltatori. Anche a me fa molto piacere essere dei vostri per oggi, grazie per l'invito.
Senti, anche perché il pipistrello, amato odiato, il pipistrello alcuni di noi lo amano profondamente, altri comunque mantengono una sorta di diffidenza, paura, è vero?
Sì, allora tieni conto che noi adesso, come Sportello Pipistrelli Lombardia, nell'ambito dell'Hive Not Connect 2030, stiamo ricevendo tutte le telefonate di chiunque nella nostra regione e anche da fuori regione abbia domande, ragionamenti, come dicevi tu, e richieste di informazioni sui pipistrelli, sia per facilitarne il soccorso, quindi chi li ama alla follia li trova e assolutamente fa di tutto per poterli aiutare, chi ce li ha magari nell'edificio di casa e li ama alla follia, e chi ce li ha e non li ama per niente e quindi ci chiede come fare per gestirli, cosa fare, tutto quanto. Quindi c'è questa doppia versione dei sentimenti umani nei confronti dei pipistrelli, molto fascino e qualche timore ingiustificato da leggende popolari ancora molto vive.
Anna Maria Gibellini, questo è un periodo di attività non intensa di più per voi, perché oltre a fare uno sportello informativo vi occupate concretamente del soccorso di questi animali. Ricordiamo che la vostra sede è l'Oasi WWF di Valpredina, quindi è anche un CRAS, è anche un luogo dove gli animali in difficoltà vengono accolti, e questo è il periodo delle nidiate, dei piccoli di pipistrelli, o mi sbaglio? Quando è che sono usciti dal letargo?
Allora, diciamo che sì, noi abbiamo il nostro sportello sede in un centro di recupero WWF, proprio qui nell'Oasi di Valpredina. Questa è la piena attività per noi in generale, perché ci sono moltissimi animali che nascono proprio nel periodo primaverile. I pipistrelli non fanno eccezione. I pipistrelli escono dal letargo alla fine dell'inverno, raggiungono i propri siti di rifugio, e nell'inizio di giugno, tendenzialmente nelle nostre zone, è il momento in cui le femmine partoriscono. Ogni femmina uno, massimo due cuccioli, ed è il momento di massima attenzione, perché a volte questi cuccioli cadono dal proprio rifugio.
Annaggia, mannaggia.
Le persone poi li trovano,
certo.
Devono scoprire che cosa fare,
perché
qui parte la ricerca di informazioni.
Certo. Senti Anna Maria, dico la solita banalità, perché dobbiamo ricordarci che il pipistrello è un mammifero, è l'unico mammifero volante. No, è giusto?
È il mammifero volante che vola in modo attivo, che quindi muove le proprie ali, decolla da terra, fa delle manovre molto raffinate, è l'unico tra i mammiferi che ha questa peculiarità. E non è una banalità, perché ti dico che anche oggi mi hanno chiesto se i pipistrelli fanno le uova, e quindi non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutti amano Batman, tutti conoscono il suo simbolo, ma poi i pipistrelli in realtà li conoscono in pochi. E quindi c'è ancora tanto da dire e da fare, e ogni domanda è sempre la benvenuta, ovviamente.
Senti, peraltro, diciamo che mi viene da fare il parallelo tra il pipistrello e un altro mammifero che uno non automaticamente pensa sia un mammifero. Sto pensando ai grandi cetacei, perché c'è qualcosa che li accomuna, un sistema di comunicazione molto sofisticato.
Assolutamente sì, entrambi utilizzano il biosonar, utilizzano questo senso che si chiama ecolocalizzazione, che gli permette di comprendere ciò che hanno attorno a sé anche nel buio più completo. I cetacei nel buio delle profondità marine, i pipistrelli nel buio della notte, laddove la notte esiste ancora purtroppo, perché nelle nostre città l'inquinamento luminoso è talmente alto che gli dà pure fastidio. Però sì, sono i mammiferi sono veramente un gruppo animale estremamente interessante e i pipistrelli sono dei rappresentanti unici che veramente meritano di essere conosciuti e protetti e rispettati.
Senti, a proposito di considerazioni così un po' sciocche, tu hai giustamente specificato il pipistrello è un animale notturno, ecco, ma hai parlato, hai anche accennato alla questione dell'inquinamento luminoso e a me viene in mente che ad esempio a Milano spesso accade di vedere, spesso, insomma, in verità ultimamente sempre meno per quel che mi riguarda, ma può capitare di vedere ad esempio intorno ai lampioni girare i pipistrelli. Ma quindi loro nei confronti della luce che tipo di relazione hanno?
Allora, non bisogna generalizzare sui pipistrelli perché di pipistrelli ne abbiamo più di 30 specie
certo.
E la nostra regione è molto ricca e
tra queste certo.
specie ce ne sono alcune estremamente sensibili all'inquinamento luminoso, all'illuminazione artificiale, altre un pochino meno sensibili che hanno in qualche modo avuto la plasticità di adattarsi e scoprire che sotto certi tipi di lampade c'è un'abbondanza di insetti, sfidare la loro ovviamente istintivo, il loro istintivo timore della luce e imparare a foraggiare di sotto. Ma questo è anche se loro utilizzano le fonti luminose, non vuol dire che questo sia positivo, perché sono più esposti ai predatori, si nutrono di quegli insetti che sono attratti dalla luce, che non è detto che sarebbero stati gli stessi insetti che avrebbero trovato in natura. E queste luci attraggono alcuni tipi di insetti, quindi privano l'ambiente naturale nei dintorni di questo tipo di insetti, lasciando magari a bocca asciutta altri predatori naturali che potrebbero anche essere altre specie di pipistrelli. Quindi il rapporto dei pipistrelli con l'inquinamento luminoso e con l'illuminazione artificiale in generale è che meno ce n'è, meglio è. E questo fa bene anche alla nostra salute, perché anche noi molte persone non dormono di notte e poi magari scoprono di avere il lampione bianco, della luce bianca che il comune gli ha messo fuori dalla porta e dalla finestra. E quindi loro sono indicatori di qualità ambientale, il buio naturale, la luce naturale è quella che gli serve e così come noi siamo mammiferi, milioni di anni di adattamento per questi pipistrelli per essere notturni, sconvolti dall'illuminazione artificiale che noi abbiamo messo praticamente quasi ovunque. E perciò è un momento difficile, perché immaginatevi una mamma pipistrello che deve alimentarsi molto bene per produrre il latte, per poter allattare il proprio cucciolo. Se l'inquinamento luminoso, se ci sono problematiche ambientali che insomma influiscono sulla qualità ambientale e quindi sulla disponibilità di prede, che per i pipistrelli sono insetti, la femmina riuscirà magari ad alimentarsi un pochino meno bene, non in modo ideale, produrrà magari meno latte. Oppure se è stato fatto il trattamento di zanzara, il latte avrà magari qualche sostanza all'interno che gli dà fastidio e il cucciolo deperisce e cade. E quindi siamo sempre a quella. I pipistrelli sono degli indicatori di qualità ambientale. Se loro non stanno bene, vuol dire che il nostro ambiente in generale può avere qualche difficoltà e loro ce lo dicono, sono dei campanelli di allarme, quindi dovremmo imparare a leggere questi messaggi che la natura ci dà.
Senti Anna Maria Gibellini, torniamo a mamma pipistrello. Noi sappiamo che ad esempio quando succede alle nidiate di uccelli, ci sono insomma a volte uccelli che cadono dal nido, ma i genitori dall'alto riescono comunque ad alimentarli. Per i pipistrelli c'è qualcosa di analogo?
Allora, per i pipistrelli molte volte i cuccioli che vengono trovati a terra dai cittadini non sono cuccioli abbandonati, ma sono cuccioli che per qualche motivo sono caduti dal proprio rifugio. E è tutto interesse della mamma scendere a recuperare il proprio cucciolo, che magari è l'unico cucciolo che ha quell'anno, e il cucciolo senza la madre non può sopravvivere, e quindi c'è proprio questo desiderio di ricongiungimento da parte di entrambi. Durante la giornata però difficilmente la femmina scende per prendere il cucciolo, quindi quando il cittadino trova un cucciolo di pipistrello per terra o appeso a un muro, a portata di mano, a portata di zampa di gatto, insomma in una situazione di difficoltà, esposto al sole o altro, è sempre buona norma raccoglierlo, e lo sportello pipistrelli dà tutte le indicazioni per fare questo in sicurezza sia per sé che per l'animale, metterlo in un contenitore appositamente allestito e mandare una foto allo sportello pipistrelli. In base alla foto noi capiamo la condizione dell'animale, del cucciolo. Se il cucciolo è in buono stato, assolutamente, e ci sono altri parametri che noi consideriamo, assolutamente vale la pena di aiutare mamma pipistrello quella sera lì a ricongiungersi col suo cucciolo. Se invece il cucciolo è già molto debilitato, molto magro, abbiamo delle foto di riferimento che inviamo, insomma, che valutiamo o inviamo alle persone, allora l'animale è da considerarsi purtroppo orfano, separato dalla madre da diverso tempo, e va inviato a uno dei centri di recupero della nostra regione. La procedura per il ricongiungimento è specifica e viene valutata caso per caso, e noi inviamo queste informazioni alla persona quando ci contatta tramite WhatsApp e sul nostro cellulare, sia come chiamate che come messaggistica.
Senti, poi lo ridiamo alla fine, intanto diamo un numero per questo sportello pipistrelli Lombardia?
Sì, volentieri, grazie. Allora il numero di cellulare è 347-39-41-266. Questo funziona con per chiamate, messaggistica WhatsApp, le chiamate su linea telefonica, dato che siamo in un OSVUF in collina, prende un pochino male.
Un po' male. Comunque lo ripeto, 347-3941-266. Senti, tornando a mamma pipistrella e al suo stress, come tutte le mamme si sa che si è stressati, come comunica la mamma con il piccolo?
Loro hanno delle, allora mamma e piccolo stanno molto in stretto contatto, il piccolo sta proprio anche agganciato alla femmina, sono proprio quasi inseparabili, a volte la femmina lo porta anche in volo quando deve cambiare rifugio, deve spostarsi. Loro hanno una comunicazione attraverso, diciamo, la vocalizzazione, alcune diciamo interazioni sonore che a volte sono anche udibili a noi esseri umani. Infatti molte persone che hanno magari il rifugio di pipistrelli nel cassone delle tapparelle piuttosto che nella tenda del giardino esterno, si accorgono che in questa stagione aumentano un pochino dei versetti che si sentono, un po' degli sgrisolii, un po' così, e quelli sono il segno che i cuccioletti parlano e le madri ascoltano, e c'è tutta un'interazione vocale che è fondamentale per questi animali, perché baseranno poi tutto il loro proprio sistema di comunicazione e di visione, diciamo, sul suono. E quindi è una cosa che va allenata. Infatti anche noi qui nel centro di recupero i cuccioli che arrivano li aggreghiamo a seconda della specie, dell'età o altro, perché hanno bisogno di stare insieme ai loro conspecifici, proprio per sviluppare anche le loro capacità di comunicazione. Un cucciolo di pipistrello, anche se una persona può venire in mente di tenerselo perché è carino, l'ha trovato, poverino, da solo non ce la fa, perché non sviluppa quello che poi gli servirà per essere un pipistrello adatto per stare in natura. La socialità è fondamentale, e per essere sociali bisogna parlare.
Certo.
Come la radio, come la musica che noi ascoltiamo, come tutti. I pipistrelli vivono in un mondo ultrasonoro, e sonoro estremamente affascinante.
Senti, Anna Maria Gibellini, abbiamo detto sportello pipistrelli Lombardia, che oltre a fare questo grande lavoro di aiuto ai cittadini per i dubbi, le domande, eccetera, eccetera, è anche un punto di raccolta di dati molto importante.
Allora sì, perché noi, essendo nell'ambito di un progetto LIFE che copre la nostra regione intera, tutti i dati che noi raccogliamo delle persone che ci segnalano la presenza dei pipistrelli magari nella propria edificio abitativo o lavorativo o altro, raccogliamo immagini, informazioni eccetera tramite loro, che sono dei punti che diventano poi punti di una mappa che adesso conta già quasi 300 punti che prima non erano noti, e che solo grazie all'interesse dei cittadini verso questi animali è possibile rendere in conoscenza alla nostra regione Lombardia, ai comuni, agli amministratori di condominio, Il passo successivo sarà fare in modo che a questi punti corrispondano delle azioni di gestione sensate in tutela di questi animali. Cioè, se io so che in quell'edificio c'è una colonia di pipistrelli, l'amministratore del condominio ne viene informato, quando dovrà rifare l'illuminazione esterna, quando dovrà rifare la grondaia, eccetera. Se ci sono i pipistrelli, sa già, o saprà, o ci chiamerà, o ce lo chiederà, a seconda del caso, che ci sono delle tempistiche. Si lavora quando i pipistrelli non sono presenti. Questo permette di rispettare la legge in tutela di questi animali e permette di fare tranquillamente i propri lavori, semplicemente stabilendo un cronoprogramma adeguato, come è per i nidi di rondine, come è per la presenza di altre evidenze naturalistiche importanti. Solo che a volte la gente dei pipistrelli si lamenta e quindi pressa perché c'ha il guano, le caccoline sul terrazzo, eccetera. E quindi bisogna essere molto fermi, molto attenti nella comunicazione per far capire ai cittadini che sono custodi di una specificità unica e che è anche un dovere di cittadinanza convivere con questi animali. E noi diamo delle piccole soluzioni, diamo delle informazioni su come farlo nel modo più sereno, perché poi l'estate già è pesante, che fa caldo, poi
certo.
Uno deve stare anche in serenità sul suo terrazzo e noi diamo le informazioni anche per questo.
Come comportarsi. Senti una cosa, dicevi all'inizio hai detto, noi parliamo di pipistrelli, in realtà soltanto in Italia ce n'è 30 specie.
Sì, anche in Lombardia, sì.
Ecco. Quindi immagino che anche le dimensioni oscillino, però diciamo il più grande quanto è grande, il più piccolo quanto è piccolo.
Ma allora diciamo indicativamente.
Sì, certo, certo.
Dai 25 centimetri di apertura alare, poi per la verità c'è una specie molto rara che transita in Italia, che è stata molto studiata soprattutto in Friuli, che è la nottola gigante, che è un pochino più grande, e poi abbiamo i nostri invece pipistrellus, che sono piccolini, che sono anche in ambiente urbano, che sono intorno a 15 centimetri insomma come apertura alare. E quindi varia proprio un range, e anche la forma delle ali, la loro dimensione è diversa a seconda del modo in cui questi pipistrelli cacciano, quanto veloce possono andare. Chi ha le ali sottili, allungate, vola molto veloce, anche a 60 km orari, larghe, ampie, manovra molto bene ma vola molto lento. E quindi è tutto, sono caratteristiche importanti quelle della dimensione e della superficie delle ali dei pipistrelli, sicuramente.
Senti, ma un cucciolo di pipistrello, quanto può essere, senza apertura alare, perché lì chi è che si mette a aprire le ali del cucciolo di pipistrello? Non toccatelo, non fategli male. Quanto può essere grande? Cioè, dacci un'idea, perché...
Ti dico quanto può essere piccolo.
Sì, certo.
Nel senso che noi, ad esempio, quando i piccoli cuccioli arrivano, abbiamo una bilancia e quindi possiamo pesarli, e ci sono alcuni cuccioli che arrivano e pesano 0,40 grammi, quindi meno di metà grammo. E sono veramente piccoli. Se le tue ascoltatrici e ascoltatori guardano la propria unghia del pollice, ecco, più o meno potrebbero essere piccolini così, indicativamente.
Ma
sono
chiuse, ecco.
Muso fine del corpo, ecco.
Senti, ma quando vi arrivano dei cuccioli così piccoli, come diavolo fate ad alimentarli? Cioè, voglio dire.
L'interazione con i cittadini è importantissima, perché il primo istinto di quando viene trovato uno di questi cuccioli è: oddio, è piccolissimo, gli do da mangiare. Quindi il fatto di intercettare i cittadini, evitando che loro si dedichino a fai da te, somministrando cibi che magari il cucciolo in quel momento non può neanche digerire, perché magari è molto debilitato,
certo,
molto disidratato, non va appesantito. Sempre rivolgersi ai propri centri di recupero di zona. Lo sportello pipistrelli anche siamo qui apposta, perché diamo le informazioni specifiche. Noi poi, quando il cucciolo arriva qua, provvediamo ad idratarlo, abbiamo le incubatrici dove questi animali possono essere tenuti alle temperature, umidità che gli servono a seconda della dimensione e dell'età, abbiamo il cibo che è un latte specifico che non è perfetto ma è quello che al momento si può usare. E poi via via la loro alimentazione cambia con lo svezzamento, essendo mammiferi a un certo punto cambiano la dieta,
sì. Fino
a che non saranno in grado di predare degli insetti, e una volta che saranno cresciuti, in natura ci vuole un mese, nel centro di recupero un pochino di più, dal tunnel di volo dove avranno imparato a volare, a manovrare, a fare tutto, verranno liberati. I cuccioli che vengono allevati qui presso il centro di recupero vengono rilasciati all'interno di bat box di rilascio dolce, perché sono aggregati tra loro, hanno questa socialità. Gli adulti o altre situazioni, altre età che arrivano, vengono riportati alla propria colonia tramite il nostro impegno volontariato di sera,
come sì, immagino,
e anche tramite la collaborazione con la polizia provinciale di Bergamo e Brescia, che nel nostro caso territoriale è quella con cui noi collaboriamo, sono le due polizie provinciali. Questa attenzione così forte su questi animali è giustificata dall'alto grado di protezione che questi animali hanno secondo le nostre normative, oltre che sono ovviamente animali selvatici.
Certo, quindi ricordiamo, il pipistrello è una specie protetta e quindi attenzione,
specie, sì.
Attenzione. Senti, Anna Maria Gibellini, mi viene voglia di chiederti, visto che sono, quanti anni sono che tu ti occupi di pipistrelli e in particolare, insomma, sei attiva su questo campo?
Dal 2011, ecco. Il 2011 è stato l'anno internazionale del pipistrello. E quindi ci sono stati molti eventi, molte occasioni in cui si è parlato di pipistrelli, quindi anche il pubblico generico è stato intercettato dall'informativa. Sì. Io mi ero appena laureata in scienze naturali e sapevo veramente poco di questi animali che non erano stati praticamente trattati.
Sì.
E data, si sei laureata, dimmi qualcosa di pipistrelli, non sapevo niente. Allora ho fatto dei corsi, mi sono informata e da lì poi è partita questa, insomma, interesse e passione che dura tutt'oggi.
E che si sente per come ne parli e ce la comunichi tutta, e noi ti siamo grate anche per questo. Senti una cosa, ma adesso passando a una parte un po' più ridicola, hai in mente la domanda più assurda che ti è stata fatta in tutti questi anni di contatto anche con i cittadini sprovveduti come tutti noi, insomma?
Ma allora, diciamo che, come dicevo prima, le domande sono assolutamente tutte le benvenute, perché il fatto di non conoscere, diciamo, anche un animale che è così nell'immaginario di tutti, da un certo punto di vista è comprensibile, perché nel mondo moderno c'è un po' uno scollamento dalla realtà naturale che ci circonda, quindi tranquillizzo tutti sul fatto che nessuna domanda è ridicola e tutte sono benvenute. Ci sono domande un po', cioè non ridicole, ma un po' insolite, che derivano principalmente dalle solite leggende popolari, cioè perché veramente le persone, rimango proprio sul super classico, perché mi chiedono ancora oggi nel 2025 il discorso dei capelli.
Ah, certo.
E cosa succede se il pipistrello mi fa la pipì sulla testa.
Ah, c'è eccetera. Anche questa della pipì non la sapevo.
Meglio che non la sai.
Ah, ok.
capito, e quindi, cioè, nel senso che siamo ancora proprio un po', per certi versi, alla base, no?
Sì.
E quindi abbiamo fatto una serata con il CICAP l'anno scorso, il giorno 17 maggio, che era un venerdì, per sfatare le leggende popolari. E sono quelle che però ancora oggi purtroppo guidano verso comportamenti non di rispetto verso questi animali. Cioè, io ho i pipistrelli, lei deve venire a prenderli e portarli via. Attenzione, non è così.
Certo.
A volte ci si rivolge a delle ditte anche poco serie che promettono, che ovviamente promettono una cosa che non è consentita per legge: a signora non si preoccupi, vengo io, li prendiamo, sono animali tutelati. I cittadini lo devono sapere, indipendentemente dall'emotività che questi animali ci trasmettono. Noi abbiamo il dovere civico, il dovere, insomma, di rispettarli e rispettare la legge soprattutto. E quindi, diciamo, il nostro lavoro è più una mediazione. Quindi per quello, anche se ricevessi una domanda completamente stranissima, per la verità ne ho alcune in mente ma non le posso dire.
Non puoi dirle, no, era così giusto per sorridere.
Ho
no?
trattato tutti come domande serie.
No, ma certo, certo.
Un giorno mi ha detto: io sono qui e sto facendo il bagno, stavo camminando sul bagnasciuga, mi sono sentita pungere, ho visto sul mio braccio che c'era un piccolo puntino, può essere stato un pipistrello?
Ecco.
Cioè, per dire che ci sono delle situazioni completamente slegate dalla possibilità che sia stato un pipistrello a pungere, peraltro.
Possiamo dire,
considerate vere.
Possiamo dire una cosa, poi tu smentiscimi se dico una sciocchezza. Possiamo dire che i pipistrelli italiani non mordono e non pungono?
Allora, che non pungono di sicuro,
sì.
Mordono, possono mordere. Se una persona trova il pipistrello adulto per terra, sia che è in difficoltà poverino, si avvicina per prenderlo con la mano nuda, cioè senza guanti o altro, se il pipistrello si sente preso, in quel momento per difesa, come qualsiasi altro animale selvatico,
certo,
anche domestico, anche
certo,
il gatto morde,
certo,
potrebbe mordere.
Okay.
Motivo per cui il consiglio numero uno, indipendentemente che sia grande, che sia piccolo o altro, sempre un paio di guanti, un telo protettivo, come con qualsiasi altro animale selvatico, perché farsi mordere dagli animali selvatici non è mai bello per nessuno.
Certo.
E quindi, insomma, se si può evitare, basta appunto non mettersi nei guai da soli usando dei guanti, un telo è la cosa migliore, ecco. Però di sicuro non pungono, quello al
certo. Ok, questo, almeno questo lo possiamo dire con certezza. Allora, Anna Maria Gibellini, il nostro tempo è terminato. Io con te tutte le volte vorrei parlare ore di pipistrelli, perché ogni volta ne scopro una diversa. Ricordiamo, Sportello Pipistrelli Lombardia, tutto quello che vi serve di sapere se incontrate dei pipistrelli e insomma non sapete come comportarvi. Il numero è 347 3941 266, 347 3941 266. Senti, ma siete anche sui social?
Sì, siamo su Instagram e su Facebook, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo da dedicare
a certo,
raccontare le tante storie che ci sono da dire,
sì.
Dovremmo essere in di più, ma non è proprio possibile in questo momento,
certo.
Però seguiteci, soprattutto la pagina Instagram è quella che riusciamo a tenere un pochino più aggiornata, e volentieri, ecco, no messaggi diretti, no email,
sì,
per chiedere informazioni sul soccorso dei pipistrelli.
Cioè, avete troppo da fare, non potete rispondere in
e
questo
non
modo.
Sarebbe tempestivo come invece la risposta al cellulare tramite
certo,
chiamata via internet,
certo,
che è quello che serve essere tempestivi in questo momento.
Grazie mille, veramente grazie per essere stata con noi, per essere
grazie
tornata da noi, ma soprattutto per il lavoro che fai e che fate anche lì all'Oasi WWF di Valpredina, al CRAS di Valpredina. Grazie, grazie a tutti voi.
Grazie, grazie.
Anna,
senza i cittadini non sarebbe possibile comunque.
Anna Maria, dai un bacio da lontano al primo pipistrellino che incontri tornando lì ad allattare, a sistemare tutti. Ecco.
Ne abbiamo qui 40, l'imbarazzo della
scelta. Miseria. Vabbè. Un abbraccio, ciao, grazie mille.
Ciao, ciao.